preparate, nascondono sempre segreti su di noi. Non si rivolgono tanto a noi, fatti così e così, ma è la descrizione di chi è Dio. Se leggete questo brano del Vangelo abbinandolo al capitolo 55 di Isaia, allora scoprite un'altra porta per entrare. Il capitolo 55 di Isaia è l'ultimo della seconda parte ed è l'invito per il popolo che è prigioniero a Babilonia di credere a che di lì a poco ci sarebbe stata la liberazione. E la frase che vuole invitare alla fiducia è: i miei pensieri non sono i vostri e i vostri non sono come i miei. E quando si va a vedere perché i pensieri di Dio non sono come i nostri, si scopre che i pensieri di Dio sono quelli della misericordia, che fanno sempre misericordia, che sono larghi nel dare misericordia. Non quelli come noi, che facciamo a te sì, ma a te no perché. Allora, il vero problema, la vera questione per noi è: noi non riconosciamo di avere gli stessi pensieri di Dio, però sappiamo, perlomeno per il punto, che solo i pensieri di Dio rendono felici. Allora, come mai noi non scegliamo i pensieri di Dio? Vuole rispondere ai pensieri nascosti, segreti, che noi facciamo nei confronti di Dio. Provate a immaginare, se la parabola fosse raccontata in modo diverso, alla Chiesa, il padrone che decide di parlare e di parlare a partire dai primi, si sarebbero rivelati i loro pensieri? È proprio perché parte da tu che i pensieri dei primi sono rivelati, ma nessuno di noi pensi di essere uno, ma sono sempre di te. Allora, l'invito è: ma presso il Signore, cosa c'è? Allora, il padrone, quando si muove in questa maniera, sa che non fa torto a nessuno, perché si comporta con giustizia. Non abbiamo capito questo? Cosa vuoi dire? Ma noi, che abbiamo acconsentito al patto, sotto sotto, immaginiamo anche qualcos'altro. Nessuno di noi se ne ha accorto. Però basta che vediamo un altro fratello, che per esempio riceve le nostre cose a metà sforzo, oppure riceve più di noi, che è preferito a noi, noi non accettiamo. Prima cosa. Secondo, non ci va giù, ma proprio non passa, non ci va giù che il Signore parli tutti allo stesso modo. Non ci va giù stare. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi nei confronti di Dio siamo sempre in un atteggiamento rivendicativo. Perché non mi dai questo? Perché non mi dai quest'altro? Ma più siamo rivendicativi, meno potremo la misericordia del Signore. È come se facessimo il discorso: ma tu mi devi. Ma quando noi facciamo così, siamo proprio mezzo di dire verso il nostro Dio. A che titolo noi possiamo esigere qualcosa da Dio? Siamo così pieni di ma io ho fatto questo e tu mi tratti così. Falsi non siamo, non proprio falsi. Allora la parola non illustra come si muove il Signore. Se noi nel nostro vivere interiore, invece di rapportarsi ai fratelli che sono servi come noi, lavoratori come noi, noi ci rapportassimo a Dio direttamente, noi non scadremmo nella rivendicazione, noi apriremmo il cuore al dono di Dio. Solo che noi abbiamo sempre in testa che il dono deve essere questo e questo. Pensate all'annuncio che fa Gesù. Tutti si sono accorti che Gesù è una persona straordinaria. Tutti si sono accorti del fascino della, della capacità del miracolo che faceva. Però perché molti non l'hanno fatto? Perché immaginavano che essendo lui il Messia dovesse fare questo e questo. Noi abbiamo sempre come un retropensiero e in genere questo retropensiero è abbinato alle nostre ferite personali, alle nostre vicende. Noi non siamo capaci di rapportarci a Dio con cuore di Dio. Allora, ascoltare il Vangelo, seguire Gesù, fidarci di Lui, permette di rivolgerci a Dio con cuore libero. E poi cosa scopriamo? Che non solo le nostre ferite vengono guarite, ma i desideri del nostro cuore, quelli nostri, miei, non quelli che dipendono dagli eventi della vita, da quello che fanno gli altri, ma da quello che io sono, sono compiuti. Ma non è scontato. Allora riprendo il Salmo 22, che penso per tutti è un salmo molto bello, e posso commentarlo così. Tutte le volte che ci lamentiamo per qualsiasi cosa, posso dire il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, posso? E se non posso dire questo, che cosa c'è nella vita? Vado a Dio solo perché mi risolvo qualche guaio? Vado a Dio solo per ottenere qualcosa? E siamo così pidocchiosi a domandarlo? Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. È l'immagine di quello che corrisponde al desiderio del cuore. Se davvero noi cerchiamo il Signore, il nostro cuore è nella gioia. Ma se insieme al Signore io voglio anche questo, questo e questo, allora vuol dire che io non mi rivolgo al Signore come tale, ma voglio le cose del Signore. Questo condanna il nostro cuore a rivendicare, e negli affetti chi rivendica resta desolato, non ottiene mai risposta. E poi vi faccio una piccola applicazione, perché questo salmo è molto più misterioso di quello che sembra. Quando si dice su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce, il testo ebraico, ma anche quello antico, quello greco, dice ad acque di ristoro. È la parola che Gesù si applica quando dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro. È la stessa parola, due volte diciamo riposo o ristoro, ma è la stessa parola. Allora, provate a pensare così, faccio fare un salto adesso. Andate al racconto della creazione. Dopo 6 giorni si dice che Dio riposò, che era stanco. Cosa vuol dire? Si è stancato. Allora, Dio creò il riposo. Fin dagli antichi rabbini hanno bisogno di un complemento. Quando si dice che Dio crea il riposo, vuol dire che tutte le cose troveranno un complemento in questo ristoro che viene da Dio. Come dire, tutte le cose arrivano a un'armonia, a una pace, a una pienezza, tutte le cose, l'uomo in particolare. Allora, quando noi diciamo il Signore è il mio pastore, a lui il Signore è professato come colui che è capace di dare ristoro al nostro cuore. Ristoro come compimento di pienezza, come armonia, come pace. E poi quando chi ha dato a Gesù è esattamente quello che Gesù promette, è lui il riposo per il nostro cuore. Noi ci crediamo. Quando ci lamentiamo, quando uno ci presta in piedi, ci crediamo. Allora, il dire il Signore è il mio riposo allude esattamente alla caratteristica del cuore di Gesù, dicendo io sono mite e umile di cuore. Si può avere amore da uno prepotente? Si può avere amore da uno che ti fa sempre sembrare cavallo di cose dall'altro? Dicendo che lui è mite e umile di cuore, vuol dire che è così solidale in umanità con noi che davvero può essere la risposta di pienezza al desiderio del nostro cuore. La parabola allude a questa pienezza che viene da Dio e che noi rivendicando mai scopriamo. Ma se si tratta di pienezza, deve valere solo per me, non vale per tutti. Non abbiamo tutti la stessa umanità, abbiamo tutti la stessa bocca. Allora, lo scoprire la bontà del Signore è in rapporto al fatto che questa bontà è volta verso tutti. Quando io invece di guardare tutti guardo al Signore, anche il mio cuore sta pieno e può rivolgersi a partire da questa chiarezza. Se invece io mi servo dei fratelli per riempire me, prima o dopo scadrò per rivendicare e chi rivendica resta solo. E il cuore non è fatto per nessuno. E questo vuol dire l'annuncio segreto di questi testi che illustrano se Dio è misericordioso per noi è perché è il nostro ristoro. Noi lo possiamo vedere dal cuore di Gesù che è mite e umile. E voi sapete che questa espressione della mitezza e dell'umiltà è la cifra della pienezza di umanità, tanto che nella liturgia questo versetto si usa diverse volte e in particolare per la festa del Sacro Cuore, proprio a illustrare questa dimensione della misericordia di Dio nell'umanità di Gesù. Quando noi crediamo a Gesù siamo innestati nella sua umanità che è mitezza e umiltà. I primi che hanno fatto questo sono uniti con gli ultimi. E se non sono uniti, vuol dire che scappano nel rivendicare. Quando ricevono non basta. Se noi dovessimo fare realisticamente dei confronti, noi abbiamo infinitamente di più che la stragrande maggioranza della popolazione della Terra. Quando sono uniti con Dio stesso. quando ci raddrizziamo, di portare di questo, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.